Io spesso vedo che il problema non è il fatto di avere successo o meno in qualsiasi cosa facciamo, ma il problema è che non sappiamo nemmeno definire che cosa voglia dire avere successo. Come faccio a dire che io rilascio un nuovo prodotto? Come faccio a dire che questo prodotto è un prodotto che ha successo sul mercato? Se vuoi, noi sappiamo soltanto gli estremi di uno spettro che è estremamente ampio, no? Se questo prodotto è, diciamo, vende oltre qualsiasi aspettativa o fa rumore sulle campagne mediatiche oltre qualsiasi aspettativa, è un prodotto di successo. Se non vende niente, è un prodotto che non ha successo. Ma tutto nel mezzo di questo spettro, se non abbiamo definito, no, cosa misuriamo in maniera puramente quantitativa per definire, ok, sono soddisfatto o meno, è difficile poi capire come stiamo andando, è difficile anche distribuire le responsabilità o i meriti o capire cosa migliorare in futuro.
Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di Prodattiros. Prodattiros è il punto di riferimento in Italia per il product management. Finora abbiamo aiutato oltre 200.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e meetup. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Anche oggi avrai la possibilità di ascoltare in anteprima uno degli incredibili speaker della Product Heroes Conference 2020. Ti ricordo infatti che la Product Heroes Conference è confermata anche per quest'anno. Si terrà il 3 e il 4 ottobre a Milano, nella spettacolare location di Super Studio Q in via Tortona. Noi non vediamo davvero l'ora. E se ancora non hai preso il biglietto, da oggi potrai acquistarli, perché abbiamo da pochissimo sbloccato la lista d'attesa e adesso chiunque potrà acquistare i biglietti della Product Heroes Conference. Trovi il link in descrizione. Chi è quindi l'ospite di oggi? Si tratta di Marcello Maionchi, che dopo una lunga esperienza nelle big tech mondiali come Amazon, Meta, Microsoft e recentemente DocuSign, dove è stato Vice President of Product. Attualmente ricopre il ruolo di Chief Product Officer a Arduino, una tech company orgogliosamente italiana che si occupa principalmente di hardware e da poco anche di software. Insieme a Marcello avremo la possibilità di andare dietro le quinte di Arduino, esplorando il suo modello di business e le sfide uniche che Marcello deve affrontare come CPO di un prodotto che è composto anche e soprattutto da una parte hardware. Marcello ci porterà anche all'interno delle big tech con cui ha lavorato, svelandone le strutture organizzative e l'arte di misurare il successo attraverso gli OKR. Avremo anche la possibilità di scoprire perché il famoso Six Pager di Amazon è così efficace e come questa metodologia può essere adattata ad altre realtà aziendali. Infine, Marcello ci racconterà la sua esperienza e i suoi consigli sulla gestione dei team e sulla leadership, argomento di cui abbiamo parlato davvero a lungo. Ci racconterà come poter delegare meglio e non dimenticheremo le competenze essenziali che ogni product manager dovrebbe avere. In particolare, parliamo tanto di forza di volontà, perseveranza e resilienza. Insomma, è una puntata fichissima, per cui ti consiglio davvero di ascoltarla fino alla fine. E se ci stai ascoltando in formato podcast su Spotify o su qualsiasi altra piattaforma, ti chiedo di lasciarci una review a 5 stelle. Il tuo supporto potrà aiutarci a raggiungere e impattare ancora più persone e a diffondere ancora più velocemente la cultura di prodotto in Italia, che poi è la nostra missione. Se invece ci stai guardando su YouTube, clicca sul pulsante di iscrizione per rimanere sempre aggiornato sulle nostre ultime uscite e attiva la campanella. Ogni tuo link, commento o condivisione ci aiuta a costruire una community sempre più forte e unita intorno alla nostra missione comune. Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi duri vengono sempre tempi eroici. Ciao Marcello, benvenuto su Prodattiros.
Ciao Marco, grazie di avermi qui oggi.
Che ore sono da te?
Sono le 10 del mattino.
Tu sei a? Ah,
Sono a Seattle, Washington State, Pacific Northwest degli Stati Uniti, quasi al confine col Canada.
e quindi la domanda iniziale è perché sei a Seattle? Da quanto vivi negli States? Come sei arrivato a fare quello che fai oggi? Perché sicuramente per chi ci sta ascoltando avrà sbirciato già il profilo di Marcello su LinkedIn. Marcello ha praticamente fatto tutte le big tech, quasi tutte le big tech in US, quindi hai fatto Amazon, hai fatto Facebook, hai fatto Microsoft. L'anno scorso hai fatto DocuSign, strumento che utilizzo, non dico ogni giorno, però quasi. Quindi sei stato parte integrante della mia vita tecnologica. Quindi la prima domanda è: un italiano che arriva a Seattle, ha fatto tutto questo percorso, come si fa a diventare Marcello Maionchi? Questa è la prima domanda.
Questa è una domanda molto, molto complessa. Cerco di semplificarla e anche di cercare di non annoiare a morte le persone che ascoltano. Sono qui negli Stati Uniti da circa 10 anni più o meno. Sono arrivato qui negli Stati Uniti perché in Italia io sono nato e cresciuto in Emilia Romagna, a Bologna, e ho fatto sempre nel mondo della tecnologia tanti mestieri diversi, coinvolti in tante diverse iniziative. Con la crisi del 2008 mi sono spostato verso il mondo delle startup, più che altro onestamente per mancanza di alternative, e sono stato coinvolto in un paio di startup diverse, l'ultima delle quali si chiamava Solair. È una startup nata con l'obiettivo di digitalizzare i processi di manufacturing e di progettazione, e si è successivamente evoluta nel mondo dell'internet delle cose, dell'IoT, e si è sviluppata internazionalmente ed è entrata un po' nella mappa, no, geografica delle aziende che erano quelle emergenti in quel mondo, e ha colto l'attenzione di alcune grandi aziende, tra cui Microsoft, che nel 2016 ha deciso di acquisire l'azienda, come tra l'altro è stato un punto di orgoglio per noi, perché è stata la prima e unica acquisizione che Microsoft abbia mai fatto in Italia. E a seguito di questa acquisizione il team di ricerca e sviluppo, di prodotto, il team di leadership di Solair si è spostato negli Stati Uniti, qui a Seattle, dove c'è la sede Microsoft, e da lì la mia avventura americana è cominciata, con prima un'esperienza in Microsoft dove mi sono occupato di prodotto, ovviamente, questo è il mio mestiere, guidando la release di alcuni prodotti in ambito cloud e internet delle cose sempre. Successivamente ho avuto alcune esperienze sempre nel product management e poi successivamente nel general management in Meta, Facebook specificamente, e in Amazon, dove ho guidato parte della strategia di storage, e poi più recentemente in DocuSign, dove mi sono occupato di un portfolio di prodotti che cubava per circa un terzo del revenue totale dell'azienda, e poi molto recentemente nel 2024 ho deciso di tornare a casa virtualmente per ora, prendendo il ruolo di Chief Product Officer in Arduino, che è una realtà italiana ma molto ben conosciuta nel mondo.
Ci racconti un po' meglio, prima di passare alla domanda successiva, cosa fa Arduino, perché tutti l'abbiamo sentita nominare, pochi secondo me la conoscono bene, pochissimi sanno come quale business model, come funziona, integrazione hardware, software, e soprattutto nessuno sa cosa verrà dopo. Magari puoi dirci anche qualcosa su questo.
Assolutamente. Allora, Arduino, come tante cose, è nato non in un garage, ma in un bar a Ivrea, dove i fondatori nel 2005, tutti tra studenti e insegnanti nello Istituto Europeo di Design, si sono trovati cercando di risolvere un problema, quello di fornire accesso all'elettronica a persone che non avevano le competenze di base, no, per potersi creare un circuito o utilizzare un microprocessore per conto loro. E quindi hanno inventato una piattaforma, letteralmente, questo oggetto qua, per facilitare l'accesso e per permettere di poter sperimentare, fare prototyping e addirittura andare in produzione con dispositivi elettronici, abbassando la barriera d'ingresso e effettivamente democratizzando tutto ciò che è il mondo tutto il mondo che è dell'internet delle cose, il mondo dell'elettronica, il mondo della sperimentazione e il mondo dell'elettrotecnica. Poi ovviamente negli anni l'azienda è cresciuta e si è sviluppata oltre a, diciamo, i prodotti per i makers, con una serie di prodotti che spaziano dal mondo dell'education, come piattaforme di supporto ai curriculum per imparare non soltanto l'informatica e l'elettronica, ma anche le materie STEM. L'ultimo nato è un robot per insegnare l'intelligenza artificiale e la robotica agli studenti, si chiama Alvik, ma anche nel mondo professionale, dove Arduino è presente con la gamma Arduino Pro nel mondo dell'home automation e anche nel mondo del manufacturing, con sistemi di questo tipo che permettono lo stesso approccio di semplificazione e di astrazione della tecnologia per permettere a un numero molto ampio di persone sostanzialmente accedere a quella che è l'automazione industriale piuttosto che l'automazione di building e quant'altro. Arduino è anche un brand iper conosciuto, è una delle più grandi comunità di sviluppatori al mondo, che conta più di 30 milioni di sviluppatori attivi worldwide, letteralmente dall'Alaska all'Australia.
Business model?
Allora, il business model, ovviamente Arduino nasce e mantiene un grosso spirito hardware, tra l'altro con grande orgoglio hardware fatto e costruito e assemblato in Italia. Lo scriviamo nelle nostre scatole, proprio non soltanto design, come Apple, no? Non soltanto designed in Italy, but designed and proudly assembled in Italy. E poi negli ultimi anni ovviamente si è anche evoluta per offrire servizi end-to-end, quella che io chiamo product experience, che integrano la parte hardware, la parte software e la parte cloud. Quindi abbiamo delle offering per cloud IoT e per esperienze dedicate all'insegnamento delle materie STEM, come esempio, ma anche l'automazione industriale.
Ok, rimaniamo per un secondo ancora su Arduino. E tu vieni da aziende, sì, hai iniziato con l'IoT, però sei stato in grandi aziende che hanno fatto, diciamo, la loro fortuna principalmente basate su software. Come cambia il lavoro di chi fa prodotto, cioè di chi è un builder di software, rispetto a lavorare in un'azienda che ha insieme software e hardware? Che differenze principali hai notato?
Allora, dico un'ovvietà, quella che può apparentemente sembrare un'ovvietà, ma è probabilmente la differenza principale. Nel software è possibile un approccio iterativo, no? Dove io posso rilasciare una versione 0.1 e poi ogni settimana rilasciare degli aggiornamenti e migliorare costantemente, fare continuous improvement del mio software. Nell'hardware ho dei constraint che sono molto più forti. Sono molto più forti perché ovviamente io posso prototipizzare, posso fare fast prototyping e iterare velocemente, però nel momento in cui metto sul mercato un prodotto, quel prodotto che io devo assemblare, devo mettere in una scatola, devo spedire ai distributori, i distributori lo devo spedire all'utente finale, l'utente finale lo riceve, lo toglie dalla scatola e lo usa. Quindi io posso aggiornare l'esperienza software che gira sull'hardware, ma se devo fare un cambiamento, no, fisico del prodotto, non posso farlo sui prodotti che sono utilizzati dagli utenti, a meno che di mandare un update o fare un richiamo, che comunque ha delle complessità e dei costi superiori, ma devo pensare alle evoluzione delle versioni successive del prodotto. Quindi questa è la differenza principale, perché è un constraint, se vuoi, fisico, no? E che pone una serie di limitazioni e che forza, se vuoi, da un punto di vista metodologico, a poter ottenere un approccio agile allo sviluppo hardware che arriva fino a un certo punto. Ci sono certe cose che per stessa natura del fatto di parlare di hardware devono e non possono altro che essere waterfall.
Come possiamo mitigare il rischio? Perché chiaramente la gran figata di fare software, posto che alcune persone fanno software come costruiscono gli edifici, che non è il massimo, ma la gran figata di fare software è, come dici tu, iteri, puoi selezionare, limitare il bacino di utenti, puoi cambiare in corsa, puoi debuggare real time, quindi cosa che nell'hardware è diverso. Quindi tu hai detto posso iterare fino a un certo punto. Quindi sicuramente ti sarei posto il problema 100 volte e l'avrei affrontato milioni di volte. Come puoi mitigare il rischio nell'hardware?
Allora, ci sono tante strategie. La risposta breve alla tua domanda è che ci sono cose che semplicemente non si possono mitigare, devono essere semplicemente testate, ed è per quello che nel mondo del rilascio hardware esistono delle pre-produzioni, esistono dei pilot, esistono del beta testing, e è difficile prescindere da queste fasi. O quantomeno, se prendi delle scorciatoie, più spesso che no ti ritrovi poi ad affrontare dei problemi successivamente. In realtà ci sono delle strategie che puoi mettere in atto per mitigare alcuni degli effetti di questo, come per esempio spostare l'esperienza sempre di più sul software. Nel senso, come per esempio si vede cosa sta succedendo nel mondo dell'automotive, dove siamo passati a un hardware defined vehicle, che sono le automobili che abbiamo utilizzato, che hanno costruito negli ultimi 100 anni, e la nuova generazione di software defined vehicles, dove sempre più feature, sempre più caratteristiche sono in realtà abilitate dal software invece che dall'hardware. In questo modo tu hai effettivamente una piattaforma hardware che rimane in qualche modo stabile o più stabile nel tempo, che puoi evolvere ma con, diciamo, cicli più lunghi, ma sul quale tu puoi più fare continuous improvement, che è abilitato dalle caratteristiche della piattaforma e anche dal fatto di poter implementare soluzioni quali gli update over the air, che ti permettono di distribuire aggiornamenti software a una flotta di dispositivi distribuita geograficamente in tutto il mondo.
Ok, in una realtà così diversa dalle aziende software tradizionali, come è organizzato il tuo team di prodotto?
Allora, il mio team di prodotto è essenzialmente, innanzitutto è un team di prodotto sui generis, nel senso che se vuoi...
sia produzione di hardware che produzione di software.
Esattamente, e non solo, no? Anzi, okay, ti dirò di più. Se io guardo alla mia esperienza personale e all'azienda in cui ho lavorato, probabilmente non ci sono due aziende che avevano lo stesso modello organizzativo, anche perché, sai, l'organizzazione si porta dietro il bagaglio storico di quello che, che si è sempre fatto in una certa azienda e anche le peculiarità del mercato, anche a parità di aziende che fanno soltanto software, un conto è fare software consumer, un conto è fare software, chiamiamolo B2B, che diciamo va a soddisfare i professionisti, un conto è fare software enterprise per le grandi aziende. Sono cose completamente diverse che necessitano di modelli organizzativi diversi. Se vuoi c'è una frase che ho imparato quando ero in Microsoft, che è you always ship your organization, no? Che è una frase un po' così dispregiativa, no? Dove le disfunzioni di un'organizzazione si riflettono nel prodotto, che è vero, però io l'ho sempre presa ribaltando il concetto, no? Dove in funzione del prodotto che devo costruire, del prodotto che devo fare, del business che devo andare a creare, ho bisogno di uno specifico modello organizzativo. E quindi obiettivi diversi necessitano di organizzazioni diverse e addirittura lo stesso prodotto in tempi diversi della sua evoluzione ha bisogno di team che sono costituiti in maniera diversa per essere sempre ottimizzati per quello che è l'obiettivo di business che hai tu in quel momento. Vedendo la tua domanda sul il mio team attuale, è diviso principalmente in quattro unità organizzative, se vuoi, quattro funzioni principali. La prima è la funzione di core product management, che ovviamente è divisa negli product manager che si occupano di software, nei product manager che si occupano di hardware e nei product manager che sono più o meno orientati tecnicamente o al business. Poi c'è una seconda funzione, che è quella che io chiamo di product experience, che è la combinazione di creazione del contenuto che è a corredo dell'esperienza software, perché ovviamente se io ho un prodotto di questo tipo che è un robot, senza software è un costoso fermacarte e posso implementare diverse esperienze, no? Che possono essere per insegnare la robotica, per insegnare per esempio il Python o per insegnare l'intelligenza artificiale. Lo stesso prodotto, esperienze diverse, che quindi ha obiettivi di business e ipotesi commerciali diverse, e quindi l'esperienza è un cittadino di primo grado, un cittadino di primo livello nella mia organizzazione. In seconda battuta c'è il team che si occupa di user research, perché ovviamente noi parliamo di dispositivi che sono utilizzati dalle persone e quindi le tematiche dell'interaction design e della ricerca sull'esperienza dell'utente è fondamentale per assicurarci di costruire i prodotti giusti con l'esperienza giusta in funzione degli obiettivi che vogliamo ottenere. Terzo pillar dell'organizzazione è la parte di customer success e customer experience, quindi supporto, che nella nostra organizzazione è parte del prodotto perché è centrale, essendo la soddisfazione dell'utente un elemento fondamentale, anche perché i nostri utenti, anche se abbiamo linee di business diversi, education, consumer e professionale, in realtà sono le stesse persone, perché la persona che usa Arduino la domenica, no, per fare il proprio progetto hobbistico in casa è la stessa persona che ha il figlio che magari fa le scuole superiori e che utilizza una piattaforma Arduino per imparare la fisica, ed è la stessa persona che magari lavora in un'azienda di manufacturing e può utilizzare Arduino per prototipare e per implementare la propria linea di produzione. Quindi avere una esperienza utente che sia soddisfacente nell'arco di tutti i loro touch point con il mondo Arduino è un elemento fondamentale. Quarto punto, ma non meno importante, è la parte di program management, che sostanzialmente è il team che si occupa di quello che io chiamo il metronomo, no, del team e di tutta l'azienda, che si occupa di definire cosa deve avvenire e con che dipendenze e che serializzazione per ridurre il rischio di non raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti.
Poco fa hai detto una frase che ti copierò, che è "You always ship your organization", che noi da poco, da circa un anno, abbiamo iniziato a lavorare direttamente con le aziende, quindi noi siamo focalizzati su Product Heroes da subito, sui singoli per formarli, poi ci siamo resi conto da circa un anno che se non lavoriamo sulle aziende che poi dovranno accogliere le persone che noi formiamo, l'Italia non potrà cambiare mai. Quindi una delle cose che ci troviamo a ripetere più spesso, ma con parole meno fighe di quello che hai detto, è che il prodotto è uno specchio dell'organizzazione. Cioè il modo in cui fai prodotto, il successo del prodotto deriva soprattutto a una certa scala da come si è organizzato. Quali sono le due o tre falle organizzative più ricorrenti che hai notato? Cioè quelle cose che tutti sbagliano, che magari sono anche facili da fixare.
Beh, fammi dire, se fossero facili da fixare non le sbaglierebbero
facili
tutti.
Teoricamente, facili teoricamente.
Tutto è facile, no? Sulla carta o su un PowerPoint, tutto diventa complicato quando si arriva nel mondo reale. Allora, secondo me ci sono un paio di elementi che sono piuttosto comuni, perché di fatto sono un po' controintuitivi come aspetti. Il primo è la separazione delle responsabilità. Noi abbiamo la tendenza ad assegnare, a compartimentalizzare, no? Le responsabilità per funzione, no? Tu sei sviluppo software, tu sei prodotto, tu sei marketing e quant'altro, no? E quindi tendiamo a creare dei silos funzionali, dividendo le persone per il dominio di responsabilità che hanno. C'è un piccolo problema. Il problema è che alla fine è lo stesso prodotto che noi dobbiamo ingegnerizzare, che dobbiamo definire come strategia, che dobbiamo costruire delle campagne di marketing e che dobbiamo vendere. No? Quindi dividere questa responsabilità è in realtà controproducente, perché diciamo divide, no? E crea dei silos nelle aree organizzative, e quindi tu trovi delle disfunzioni che sono dei disallineamenti tra le varie aree. In seconda battuta c'è che è un po' parzialmente un sottoprodotto di questa organizzazione a silos, è il fatto di dividere quello che sono gli obiettivi e la misurazione del successo degli individui, dei singoli individui, e la misurazione del successo dell'azienda, no? Perché come natura umana, no? Tutti noi siamo portati a seguire la strada che ci porta al nostro successo personale. Possiamo essere più o meno altruisti, ma siamo sempre esseri umani, no? Siamo sempre animali, per dire, e tendiamo sempre a ciò che ci porta vantaggio direttamente. Quello che spesso ho visto mancare è fare in modo che il vantaggio della singola persona sia correlato al vantaggio dell'azienda, ovvero che il modo più facile per ottenere un successo personale sia quello di contribuire al successo del mio prodotto, della mia organizzazione, della mia azienda. Terzo punto è avere una scarsità o di non avere abbastanza sufficiente chiarezza sulla accountability e sulla misurazione dell'outcome. Io spesso vedo che il problema non è il fatto di avere successo o meno in qualsiasi cosa facciamo, ma il problema è che non sappiamo nemmeno definire che cosa voglia dire avere successo. Come faccio a dire che io rilascio un nuovo prodotto? Come faccio a dire che questo prodotto è un prodotto che ha successo sul mercato? Se vuoi, noi sappiamo soltanto gli estremi di uno spettro che è estremamente ampio, no? Se questo prodotto è, diciamo, vende oltre qualsiasi aspettativa o fa rumore sulle campagne mediatiche oltre qualsiasi aspettativa, è un prodotto di successo. Se non vende niente, è un prodotto che non ha successo, ma tutto nel mezzo di questo spettro, se non abbiamo definito, no, cosa misuriamo in maniera puramente quantitativa per definire ok, sono soddisfatto o meno, è difficile poi capire come stiamo andando. È difficile anche distribuire le responsabilità o i meriti o capire cosa migliorare in futuro.
Guarda, Marcello, su quest'ultimo punto, almeno rispetto all'esperienza accumulata sia lavorando in prodotto che ora in questa seconda parte, più sulla parte di assistenza consulenziale, quest'ultimo punto è quello su cui si arriva dopo in assoluto. Cioè, ho notato come la faccio io una fatica pazzesca a dedicare del tempo alla cosa più importante, che è capire come misurare i risultati, cioè scegliere scegliere l'obiettivo e quindi la strategia e quindi da lì la metrica e poi fare le cose. Quindi quello che le aziende secondo me fanno un po' di fatica a capire è un po' scendere da questo treno in corsa in cui sembra che siccome sta andando veloce allora va bene, che io sono un grande fan della velocità. Però come dice, forse dice nel paese delle meraviglie, se vai veloce in tutte le direzioni non arriverai mai da nessuna parte. Quindi questa è la singola cosa, cioè si fa tantissima fatica a sedersi un secondo e dire cosa vogliamo migliorare, non cosa stiamo facendo e come lo misuriamo, cosa vogliamo migliorare, questa roba qua, ok, forse sviluppare una funzionalità è la soluzione giusta. Ok, quindi quale funzionalità scelgo? Perché poi alla fine spesso non si tratta neanche di funzionalità, si tratta di inquadrare un ragionamento, una decisione. Non so se ti ritrovi in questa semplificazione
assoluta. No, guarda, anzi, penso che sia parte fondamentale del lavoro di un product manager, quello di puntare alla semplificazione il più possibile, perché alla fine è l'unico modo, no, per riuscire a capire se si sta andando nella direzione giusta. C'è un punto fondamentale che mi è capitato innumerevoli volte di affrontare, sia facendo coaching a dei giovani product manager, ma anche lavorando con aziende e startup a cui faccio da advisor o in cui ho investito nel tempo, che è quello di come interpretare il tema degli OKR. Ormai gli OKR sono dappertutto, io sono un grande supporter, no, dell'approccio OKR, però secondo me c'è un elemento fondamentale dell'approccio OKR che spesso mi batto perché sia l'elemento centrale, non lo è quasi mai, ovvero il fatto di misurare. Se tu pensi al titolo originale del primo libro scritto sugli OKR, quello di John Doerr, no? Il titolo del libro è Measure What Matters, ok? Misura quello che conta. Letteralmente la prima parola che è mai stata scritta sugli OKR è misurare, ok? Quindi io quello che sempre dico essere la cosa più importante, ancora prima di pensare alla metodologia degli OKR e tutto, è: se non sono in grado di misurare qualcosa, è inutile che io faccia qualsiasi cosa che vada in quella direzione. La prima domanda che mi devo fare nel momento in cui mi pongo un obiettivo è: sono in grado di misurare il successo di questo obiettivo, il raggiungimento di questo obiettivo o meno? Se sì, come? Se sì, quanto è facile e quanto mi costa? Da qui, una volta che definisco questo punto e faccio una spunta, allora posso passare a tutto ciò che riguarda la implementazione degli OKR. Ma spessissimo io vedo che si fa un lavoro bellissimo e precisissimo di implementazione del modello OKR, delle review e quant'altro, e poi ci ritroviamo alla fine che non sappiamo, non abbiamo un modo in cui misurare la performance di un prodotto, perché non abbiamo quella specifica metrica o non abbiamo la possibilità di ottenere un campione, avere un dato che è statisticamente significativo.
Ora, sono super contento che citi OKR, perché anche noi lavoriamo tanto su questo con le aziende, perché come dico sempre è un modo facilissimo per organizzarsi, questo è. E sono super d'accordo con quello che dici, cioè la gente tende a innamorarsi dei framework, cioè più spesso, più complicato il framework, più articolato, più regole ci sono, più tracce, meglio è. E quindi anche lì vedi magari del cascading fatto da Dio, cioè elegantissimo, super sofisticato. E poi, come dice il buon John Doerr nel libro, non sei in grado di dire alla fine sì no. Cioè la domanda è: ma tu sei in grado di dire alla fine di sti benedetti 3 mesi, idealmente ogni 2 settimane, una settimana, quello che è, sì no, l'ho raggiunto, e con che grado? Però andiamo avanti, se no parliamo solo di OKR e io...
Scusa, ti voglio raccontare un aneddoto su questo.
Con piacere.
Tra l'altro di un'azienda che non usa il metodo OKR, no? Però penso che sia assolutamente calzante. Uno dei miei executive in Amazon mi ha insegnato una cosa che da allora ho sempre applicato. Che se nel momento in cui si fa una review di uno stato, di un prodotto, di un progetto, quant'altro, se si fanno le domande giuste, una domanda posta correttamente ha un numero molto specifico e limitato di risposte possibili. Una domanda fatta come si deve ha 4 risposte possibili. Sì, no, un numero, o non lo so, ma ti darò la risposta il giorno X. Io letteralmente ho visto executive in Amazon porre una domanda di questo tipo, e nel momento in cui la risposta era wishy washy, no? Gente andava, cercava di svicolare,
usciare via.
Ho visto chiudere il meeting in quel momento, letteralmente. Nel senso, stiamo perdendo tempo, get your shit together e riparliamone.
Guarda, io ho chiaramente una domanda su Amazon. E in generale ne parli anche nella tua newsletter che si chiama
Beers? Si chiama, in realtà ne ho 2 di newsletter.
Ma perché si chiama così? Beers, Beats, Big Tech, cioè è difficilissimo.
Diciamo che ha un significato un po' così, in layer, no? Allora, nasce tutto da un gioco di parole, da una citazione della serie TV The Office, The American The Office, dove c'è una famosissima citazione che è Bear Beats Battlestar Galactica di Dwight, che è uno dei personaggi comici principali, quindi per me è stato Bear Beats Big Tech, e anche gioco sul fatto che sono nel Northwest, che è territorio di orsi, ma è anche territorio di tecnologia, quindi di Beats e di grandi aziende tecnologiche. Quindi una è Bear Beats Big Tech, e poi una, l'equivalente newsletter in in italiano, con periodicità, chiamiamola variabile, dove sostanzialmente, letteralmente cerco di offrire il mio punto di vista e le cose che nella mia quotidianità mi saltano all'occhio e che mi forzano a pensare, a riflettere. E visto che io sono fatto in modo che per pensare devo scrivere, ho pensato che magari se serve a me per ordinare le mie idee può servire a qualcun altro.
Io ti volevo parlare proprio di scrittura, perché ne parli nella tua newsletter e poi vieni, comunque hai lavorato in Amazon in cui la scrittura, il six pager era una roba mitologica, e cioè ho trovato poi cioè, la mia curiosità è, cioè io sono 100% d'accordo che scrivere, cioè pensare, tu pensi con le parole, no? Quindi scrivendo sei costretto a mettere ordine alle tue parole. Quindi quello che io penso in modo molto egoistico, in quanto persona che poi dirige e gestisce un'azienda, è che se tu, come hai detto tu in modo meno elegante, get your shit together, cioè se tu riesci a trasferire il tuo pensiero molto confusionario, che spesso nel peggiore dei casi è un meeting di un'ora senza agenda, in caso medio peggio è un meeting di un'ora con un PowerPoint presentato durante il meeting, in alcuni casi belli è ti mando il documento prima, però è sempre un PowerPoint, cioè viene molto molto faticoso alle persone scrivere e ordinare i propri pensieri. In un'intervista recente di Jeff Bezos lui diceva messy meetings, tipo clear documents, una cosa del genere, cioè io voglio il documento perfetto così che il meeting possa essere molto confusionario, perché dobbiamo decidere insieme a partire da questa documentazione che viene letta durante il meeting stesso. Leggevo. Ma come si fa a... E penso che a tantissime persone questa cosa non vada bene. Cioè io penso profondamente che sia super pesante per una persona abituata a lanciare meeting di mezz'ora, un'ora, in cui dici devo parlare dell'integrazione dell'AI dentro Arduino. Ne parliamo durante il meeting, rispetto a fare un six pager. Come si fa a cambiare il modo in cui lavorano le persone in modo così netto? Cioè, come hai fatto a cambiare tu,
per esempio? Allora, questa è una domanda da $1,000,000 e direi, ti proverei di spacchettarla in due parti, no? Uno, qual è un metodo che funziona e perché funziona, e poi come si fa a implementare quel metodo, no? Dove non esiste. Sono, secondo me, due temi molto, molto diversi. Allora, è ovvio che se tu entri in un'azienda come in Amazon, dove c'è questa metodologia molto forte, molto radicata, tu cominci ad adottare questo metodo per un motivo molto semplice: ti rendi conto che funziona. E nel mio caso, essendo entrato in Amazon da manager, la cartina da tornasole è che a un certo punto ti rendi conto molto in fretta che le decisioni che prendi sono molto più, sono informate come non lo sono mai state prima. Io ti dico, me ne sono paradossalmente entrando in Amazon, il primo segnale che ho avuto che c'era qualcosa di diverso nella metodologia che mi faceva diciamo sentire in modo diverso le decisioni che prendevo è stato nel processo di assunzione, nell'hiring, no? Io ho assunto decine, forse centinaia di persone nella mia carriera. Prima di Amazon, ti devo essere sincero, ho deciso di assumere delle persone, ma non sono mai stato, finché quelle persone non hanno cominciato a lavorare, certo al 100% di chi assumevo, no? È sempre stato, ho sempre pensato, no, che ci fosse un'incognita intrinseca, no, nell'assunzione delle persone, e solo quando cominciano puoi effettivamente dirlo. In realtà in Amazon ho scoperto che con il giusto metodo puoi ridurre o aumentare la confidence, no, nella tua decisione di assumere una persona in maniera esponenziale. E tutto sta nel fatto di articolare bene la struttura dei colloqui e scrivere quello che è l'outcome del colloquio in maniera strutturata. C'è un beneficio intrinseco nello scrivere le cose, che è esattamente quello che dicevi te. Spesso i nostri pensieri sono così un po' di alto livello, confusi, anche se non ce ne rendiamo conto, nel momento in cui noi ci sforziamo di scrivere qualcosa, ci stiamo costringendo a generare, a semplificare, a generare chiarezza. Semplificare perché siamo pigri e quindi vogliamo scrivere il meno possibile, e a generare chiarezza perché lo vedi subito se stai scrivendo qualcosa e non ha senso, no? E quindi proprio è una forcing function, no? Per chiarire le cose. Ci sono altri due elementi che sono quelli poco, spesso poco, diciamo, descritti, ma che sono secondo me fondamentali nel contribuire al successo del metodo Amazon. Il primo è il fatto che, anche se siamo in un mondo di PowerPoint, che non scriviamo six pager e quant'altro, c'è un problema fondamentale nel modo in cui noi facciamo review di documenti, in generale, che è la maggior parte delle volte questi documenti non vengono letti dalle persone che devono decidere su questi documenti. Quante volte viene mandato un documento prima di un meeting, nessuno lo legge, o tutti cercano di così scorrerlo molto velocemente nei 30 secondi prima del meeting, o addirittura non viene neanche girato prima e semplicemente viene scorso durante la presentazione. Quindi la realtà è che c'è, anche se c'è del lavoro di costruzione di un documento, questo documento è inutile, perché alla fine quello che ascoltiamo è soltanto una piccola parte. Quindi un elemento fondamentale del modello Amazon è che i primi 20 minuti di un meeting si spendono a leggere il documento, che è la cosa più cringe che possa esistere, perché tu immaginati, specialmente su Zoom o anche in una stanza, 20 persone che sono in silenzio, come in sala di lettura in biblioteca, a leggere un documento. Però è un elemento fondamentale, perché ti assicuri che tutte le persone hanno effettivamente letto la stessa cosa e discutono di qualcosa dopo esserne da persone informate sui fatti, chiamiamolo così. Terzo elemento fondamentale, probabilmente il singolo elemento più importante, è che questo processo di scrittura e di review di documenti è un processo iterativo. Io, prima di presentare un documento al VP, lo presento prima al mio team, poi lo presento ai miei peer, poi lo presento al mio capo, poi al capo del mio capo, e vado a estendere, no?
E loro leggono, commentano.
Lo leggono, commentano, io integro i commenti, no? E se ci pensi, è anche un vantaggio per me, perché il documento finale che io presento al mio VP, in realtà, è il risultato di un processo iterativo e del contributo non di una, ma di 10-15 persone, però il nome sul documento è sempre il mio. Quindi c'è un vantaggio personale che io vado a presentare un documento che è molto meglio del documento originale e ne tengo i crediti, no? Quindi nel momento in cui lasci perdere il tuo ego, no? Ti rendi conto che è una cosa assolutamente vantaggiosa.
Molto figo, molto figo. Diverso da questo, però secondo me è abbastanza collegato, è che tu oggi sei CPO, che è un ruolo chiaramente molto legato alla parte tecnica, perché devi capire molto bene quello che accade a livello di prodotto, tecnologico, design e tutto il resto, però è un ruolo iper legato al concetto di leadership. Quindi sei la persona più alta nella gerarchia organizzativa, sei colui che deve guidare. E dal mio punto di vista, cioè, esistono tante concezioni diverse della parola leadership, essere un leader, quindi c'è chi si immagina quello a cavallo tipo Braveheart, il servant leader che è appunto a servizio del proprio team, e tu ne parli sia nella newsletter, però in realtà mi aspetto che dopo tanti anni passati in delle big tech, avendo avuto a che fare probabilmente con delle persone super in gamba, che ti avranno aiutato e guidato, avrai imparato delle loro cose buone e dei loro errori, tu abbia sviluppato un tuo pensiero abbastanza chiaro su cosa voglio dire essere un leader. Quindi cos'è la leadership? La si può imparare? Come funziona? Se io oggi volessi diventare un leader, posso farlo o devo nascerci? Insomma, credo ci sia tanta confusione intorno a questo ambito, soprattutto nel ruolo di tech, perché si pensa che il leader debba essere quello che sa più di tutti, mentre io credo che non sia completamente così.
Anzi, no, comincio dalla fine. Io credo che, visto che nessuno ha, diciamo, al netto di alcuni casi limite di persone che sono geni assoluti, nessuno può sapere tutto di tutto. La cosa fondamentale del leader è poter scegliere quello che è necessario approfondire e quello che non è necessario approfondire. In seconda battuta, non credo che si nasca leader. È ovvio che ci sono persone che nascono più predisposte a influenzare gli altri e a ispirare le altre persone, però nessuno nasce leader, perché la leadership è una metodologia, leadership è un approccio. Se vuoi te lo dico con una battuta: se ti devo descrivere il 90% del mio lavoro di leadership, è quello che io chiamo il lavoro del centralinista, ovvero suggerire a persone di parlare con altre persone, no? Questa è probabilmente la cosa che faccio più spesso durante la mia giornata. Ma al netto delle battute, secondo me ci sono tre aspetti fondamentali. Il primo è, cioè, è essere la persona che riesce a articolare la strategia e si prende la responsabilità di ripeterla over and over, no? Perché alla fine ci dobbiamo tutti convincere di stare andando in una certa direzione anche se non vediamo quella direzione, e l'unico modo per socializzare questo concetto è di ripetere, di sentirselo ripetere costantemente, no? Secondo diciamo aspetto fondamentale è quello di mettersi nelle condizioni di poter semplificare i problemi in modo di, diciamo, di forzare la focalizzazione, no? Perché si possono fare mille cose, si possono disperdere le risorse, c'è una espressione in inglese che mi piace molto, no? Quando si parla di disperdere le risorse su, diciamo, tanti temi, tutti di poca importanza, in inglese si dice peanut buttering, no? Come spalmare il peanut butter sul pane, no? Che è un approccio molto sottile, ma a pioggia, no? Sulle cose. Ma per aver successo bisogna focalizzare le risorse, perché questo è l'unico modo di avere impatto, ed è il ruolo del leader, quello di decidere e implementare questa decisione in modo da dire quali sono le tre cose più importanti che vogliamo fare. Ultima cosa, il ruolo del leader è quello di sapere di essere in grado di delegare senza di delegare come funzione di espandere la propria area di influenza, no? Nel senso che bisogna sapere e imparare a affidare la responsabilità di prendere delle decisioni alle persone, perché spesso io vedo dei leader che sono persone che fanno eseguire agli altri ma che mantengono per sé tutte le decisioni, ma è un approccio che non scala. Mentre invece tu devi mettere nelle condizioni le persone di avere l'empowerment per poter prendere le decisioni fornendo il supporto e il contesto giusto, ok? Il modo migliore per capire di essere un leader di successo è il momento in cui ti rendi conto di aver creato altri leader che di fatto rendono il tuo ruolo ridondante.
Questo è un concetto molto controintuitivo, ne parlavo proprio qualche giorno fa con una persona che stiamo da noi portando a livello di manager e che aveva paura di essere di risultare inutile. Invece gli ho detto, se tu risulti inutile per il tuo team, esattamente quello che devi diventare, cioè tu sei la persona che abilita, magari non esattamente il centralinista sempre, però sei la persona che abilita il processo decisionale, le persone possono agire senza di te, possono fare un lavoro migliore, possono appunto espandere il tuo impatto. Poi recentemente ho letto il libro su Napoleone, un mattone bestiale, però infatti ho letto solo la prima parte, è di Max Gallo, cioè è tipo un giornale, quindi quasi giorno per giorno. Però riflettevo sul fatto che Napoleone è diventato Napoleone, cioè ha costruito un impero solo perché aveva i luogotenenti nei regni già conquistati. Infatti tutte le volte che metteva a capo di un regno, tipo il Regno d'Italia, una persona che non era adatta, lui perdeva la posizione, doveva ricominciare da zero. Alla fine ha potuto creare l'impero napoleonico perché aveva persone giuste nei posti giusti. Tutte le volte invece che provava a tenere la decisione per sé e avere persone deboli, lui doveva ricominciare sempre da zero. Quindi ho visto molte similitudini su questa parte, non so se ti ritrovi.
Assolutamente sì, ma questo secondo me è un concetto che può essere esteso non soltanto alla leadership, ma a qualsiasi modello organizzativo. Un'organizzazione non è una piramide, ma una rete. E un'organizzazione deve funzionare indipendentemente dai nodi specifici della rete. Spesso, no, mi viene chiesto, o mi è capitato, no, la famosa domanda principalmente dai colleghi di HR: come facciamo a fare in modo che le persone non lasciino l'azienda? O il punto è che la domanda è mal posta, perché se tu definisci un intervallo di tempo sufficientemente ampio, non è una questione di se qualcuno lascia l'azienda, ma di quando qualcuno lascia l'azienda, perché negli anni qualcuno, anche semplicemente per andare in pensione, a un certo punto lascerà l'azienda. Ok? Quindi è fondamentale definire un modello organizzativo che tiene conto del possibile turnover come elemento fondamentale, come semplicemente un dato di fatto al quale, esatto, è parte del percorso. Quindi tu devi generare un risultato di resiliency, no? Che parte dal presupposto che le persone cambiano, ma gli obiettivi e i risultati da raggiungere restano, no? E questo parte dalla leadership. E quindi un leader che è troppo accentratore è un leader che in realtà non fa un buon servizio alla propria organizzazione, alla propria azienda, perché si pone nelle condizioni di essere il single point of failure.
Ma su questo potremmo parlarne per delle ore, sono organizzazioni e persone che godono, si esaltano nell'essere il single point of failure, per cui sono indispensabili.
Posso un aneddoto su questo? Questa è una frase che è stata una di queste epifanie che mi vengono la mattina, che adesso ultimamente sto ripetendo molto, che mi piace molto, perché è vero. Per tanti anni, perché ovviamente ho una personalità che è quella che è, per tanti anni, come tanti, ho avuto l'ossessione di avere ragione. Ok? E quindi il mio obiettivo, no, anche nelle conversazioni e nelle discussioni, è che il mio punto di vista, no, fosse quello poi alla fine determinante. Poi in realtà negli anni mi sono reso conto di una cosa, che quello che veramente volevo non era avere ragione, ma avere successo. E tra le due cose mi piaceva di più avere successo, mi piace di più avere successo che avere ragione. Perché? Perché è più bello, no? E quindi mi sono reso conto che se do priorità, no, all'idea di avere successo, no? Alla fine avere ragione non è così importante.
Guarda, su questo non l'ho detto io in una vita precedente ho fatto creatività, cioè lavoravo tipo in un team in cui eravamo tre persone e dovevamo fare delle campagne pubblicitarie, veramente un'altra vita, cioè non ci ripensavo da anni, e ho capito esattamente quello che dicevi tu, perché ogni tanto eravamo dentro questi, cioè lascia stare KPI, era pura soggettività creativa nei confronti di un cliente a cui doveva soggettivamente piacere la creatività. E ci trovo in questi meeting infiniti in cui ci incartavamo su noi stessi perché volevamo avere ragione. A un certo punto ho avuto la fortuna di capire con largo anticipo, uno, che non ero assolutamente il più bravo là dentro. C'erano persone molto più brave di me, io sapevo fare alcune cose, però nel momento in cui io magari portavo un'idea e poi mi tiravo fuori, avevamo un obiettivo comune di team, che era avere impatto, avere successo, è cambiato tutto, ma soprattutto per me, perché riuscivo a essere molto più sereno. Chiaramente l'ego continua a risentirne, perché c'è poco da fare, per quanto io adesso ce l'abbia chiaro, come immagino tu. Comunque quando ti dici una cosa e qualcuno ti dice non è esattamente così e ti convince il contrario e pensi che sia così, ancora io personalmente un po' scricchiola, però rispetto all'impatto è proprio un'altra partita direttamente.
Assolutamente. Se vuoi mettere in modo più crudo, no? A fine mese non c'è nessun premio per aver ragione, ma c'è un premio per aver successo.
Anche questa me la scrivo e la dirò. Ascolta, invece, in questa grande esposizione a, immagino, leader e collaboratori, qual è stato il più grande errore che tu hai commesso? Che vuol dire più grande errore? Cioè, un errore che hai commesso, l'errore che hai commesso da cui hai imparato di più. Ho una serie di errori che hanno creato un pattern che oggi ti porti dietro. Sicuramente avere successo è più importante, avere ragione fa parte di un pattern specifico, però ce n'è qualche altro che vorresti condividere.
Ce n'è uno che è stato un aspetto, se vuoi, più tecnico, ma che è stata fonte di un cambiamento di approccio nel modo in cui faccio prodotto e soprattutto penso al prodotto, che è il tema della semplificazione. Nel senso che per anni, soprattutto in ambito software, ho lavorato a soluzioni che avevano come principale obiettivo quello di semplificare l'accesso a una tecnologia, l'implementazione di un certo processo e quant'altro. E diciamo che per anni la semplificazione è stato sempre l'obiettivo ultimo. Poi, a forza di sbagliare, di prenderla nei denti, mi sono reso conto che esiste un limite, no? Cioè la semplificazione non è una linea retta che va verso l'infinito, ma è una curva che raggiunge un plateau oltre il quale non è più possibile semplificare. ok? Oltre il quale, se io punto alla semplificazione, arrivo a un certo punto dove in realtà genero maggiore complessità di quella con cui ho iniziato, no? Ed è un concetto che in inglese si chiama simplexity. E questo concetto secondo me è fondamentale, no? da tenere in considerazione, perché soprattutto quando tu ti immagini delle nuove user experience, no? Delle nuove interfacce che ti permettono di semplificare una determinata funzione, queste interfacce vengono con un peso, vengono con una complessità che aumenta nel tempo. Prendo questo aneddoto proprio per calarla nel reale. Anni e anni fa lavoravo a una piattaforma low code, quindi una piattaforma per poter creare delle interfacce in maniera totalmente codeless. E uno dei temi che ci eravamo posti è di come permettere agli utenti di poter implementare all'interno di questa interfaccia delle business logic complesse, che tipicamente venivano definiti in uno script o nel codice, no? Dopo settimane, se non mesi di ricerca, abbiamo avuto la brillante idea di dire: se noi utilizziamo la metafora del foglio di calcolo, dello spreadsheet, no? Noi possiamo permettere di dare un'interfaccia agli utenti che non sono degli sviluppatori, un qualcosa di familiare in cui loro possono prendere dei dati, fare dei calcoli, utilizzare i risultati e manipolarli. Tutto bellissimo, demo con dei risultati eccezionali. Nel momento in cui facciamo la prima implementazione di un caso reale in produzione di questa cosa qua, ci rendiamo conto che nel momento in cui tu hai uno spreadsheet con 500 celle, ognuna con un calcolo diverso, perdi il controllo di tutto e non capisci più niente, no? Quindi hai raggiunto il limite di quel paradigma dove non puoi più semplificare, ma arrivi a un punto dove generi più complessità.
Grande, questo è un bel consiglio per me, io tendo sempre a semplificare, ogni tanto eccedo nella semplificazione, quindi me lo prendo tutto, il termine simplexity anche questo.
E questa, se vuoi, ti lascio con un'altra tagline. Ci sono due metodi per semplificare, no? Il primo è offuscare, quindi semplicemente ignorare certi dettagli, e quell'altro è astrarre.
Sono più per l'astrazione, cioè provare ad andare first principle del first, però c'è proprio un livello, un plateau, come l'ha raccontato, rende perfettamente l'idea. E le due domande che faccio sempre le stesse a tutti gli ospiti, ovvero qual è dal tuo punto di vista la principale, se dovessi sceglierne soltanto una skill che un product manager deve avere? La più importante, secondo te?
La forza di volontà. Nel senso che alla fine, sai, io mi sono posto questo, e ti dico, questo di oggi dico la forza di volontà. 10 anni fa ti avrei detto la voglia di lavorare, però ho evoluto il mio modo di pensare, no? Perché alla fine io mi sono reso conto, anche perché sono stato sufficientemente fortunato ad essere in meeting room, soprattutto in grandi aziende americane, con delle persone con dei background incredibili. Non più di 2 settimane fa ero in una sala, tra l'altro ho registrato un piccolo podcast con Ray Ozzie, che per dirti è la persona che Microsoft ha assunto per sostituire Bill Gates nel ruolo che aveva operativo. Per dirti, okay, no, come il background della persona, no? Quindi ho avuto la fortuna sfacciata di interfacciarmi con queste persone, quindi mi sono reso conto in maniera molto evidente che non avrei mai potuto essere il più intelligente nella stanza, o il più, diciamo, quello con maggiore educazione, no? Nel senso di maggiore background accademico nella stanza, neanche lontanamente, no? L'unica cosa in cui potevo fare la differenza, 10 anni fa ti avrei detto quello che lavora di più, ma adesso ti dico quello che ha più forza di volontà e ha più dedication per l'ottenimento del risultato. Alla fine non conta quello che va più veloce, quello che corre col migliore stile, ma conta quello che ha la forza di volontà di arrivare in fondo.
Credo che questo sia un messaggio importantissimo per tutti coloro che stanno iniziando, perché ora non lo so, però dal mio punto di vista c'è un po' di fraintendimento sul ruolo di chi fa prodotto, perché c'è un sacco di framework, di data driven, OKR, roadmap e tutto. Sembra che alla fine sia uno che coordina un po' le cose, mette insieme i team, magico, boom, faccio il prodotto. Invece anche nelle reorg, cioè ci è capitato in alcuni meeting nelle scorse settimane di parlare con i vari responsabili prodotto tech delle aziende, a cui diciamo ok, vi aiutiamo a organizzarvi meglio. Loro pensano che poi i problemi spariscano, cioè non è che i problemi spariscano, i problemi, cioè il fatto è che è il lavoro del product manager stare nei problemi, e quindi la forza di volontà, la resilienza, poi che sia più o meno lavoro, è assolutamente determinante, perché poi ti diranno di no un sacco di volte e devi capire l'angolo, l'angolo da cui entrare.
Non potrei essere più d'accordo.
Ok, invece il consiglio per chi sta cominciando, forza di volontà l'abbiamo capito, quindi io non sono un product manager, faccio il software developer, faccio marketing, sono uscito dall'università, voglio cominciare il ruolo di product manager. Come suggeriresti di approcciarsi a questo mondo? Cioè, come faccio io a svolgere il mio primo lavoro? Che consiglio mi daresti?
Allora, secondo me, soprattutto in un paese come l'Italia, dove, come dicevi te, no, il product management è una disciplina ancora poco canonizzata, no, e diciamo poco sviluppata da un punto di vista proprio di best practice lavorative e professionali, io sono convinto che la porta di accesso migliore a quel mondo lì sia partendo dalla propria domain expertise, ovvero se io ho un background in process engineering, ho un background in ingegneria elettronica, ho un background in conservazione dei beni culturali anche, no? Io posso trovare un punto di accesso a una professione che mi permette di fare prodotto per quel business domain, perché non ho le skill di product management, ma ho il background della domain expertise. So come fare conservazione dei beni culturali e quindi arrivo con un background e un bagaglio di nozioni e di competenze che servono per fare prodotto, per fare innovazione in quell'area.
Fantastico. Grazie mille Marcello, non vediamo l'ora di vederti in Italia, perché sarai sul palco della Productivos Conference 3-4 ottobre, anzi grazie davvero per la disponibilità e grazie per questa quasi ora dedicata a chi ci sta ascoltando.
È stato un piacere e non vedo l'ora di essere a ottobre alla convention di Productivos.
Grande, buon inizio di giornata.
Altrettanto, grazie a tutti, ciao ciao.
Grazie per aver ascoltato questo episodio di Productivos. Se l'hai trovato utile, iscriviti su YouTube, Spotify, Apple, Amazon, insomma, dove ascolti i tuoi podcast normalmente. Così non ti perderai neanche un episodio. Prima di andare via, vota con 5 stelline questo podcast o scrivi un commento, una recensione. Questo ci aiuterà a raggiungere sempre più persone e quindi aumentare la diffusione della cultura di prodotto in Italia, che poi è la nostra mission finale. Quindi il podcast è soltanto uno dei tanti modi che Productivos utilizza per spingere la cultura di prodotti. Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su productivos.it. Ciao e alla prossima!